Gloria al Signore perché veramente Lui sta muovendosi in una maniera particolare nella nostra vita e dobbiamo essere sempre coscienti di quello che sta avvenendo intorno a noi. Io credo che siamo così distratti da tutti gli stimoli di ogni genere, da tutte le preoccupazioni, le ansietà, le sollecitudini per la nostra vita, che tante volte ci sfugge cosa sta avvenendo nei luoghi celesti. E tante volte mi sentite parlare proprio di questa realtà che si muove nei luoghi celesti e che è quella che sta cercando di influenzare le nostre vite o verso la libertà vera o verso la disperazione nera. Per fare rima, mi piacciono ogni tanto le rime, sono rimasto un po' bambino in certe parti di me. Poesie con le rime, tendo, forse una cosa ossessiva, fare sempre rima. Ed è importante capire quello che sta avvenendo nei luoghi celesti perché noi, vuoi o non vuoi, siamo in mezzo a una battaglia, siamo in una dimensione dove sicuramente il principe di questo mondo, dice la scrittura, va attorno come un leone ruggente vedendo chi possa incorporare, divorare, cioè chi può realmente risucchiare nella sua volontà di omicida, di ladro, che viene per rubare, ammazzare e distruggere. E tutti quanti, attraverso vari stimoli, attraverso vari effetti speciali da cui siamo circondati, tutti gli effetti speciali che colpiscono la nostra mente, i nostri sentimenti, hanno un regista che si chiama Satana. E tante volte noi non lo capiamo perché in qualche modo pensiamo che la realtà che ci circonda è bella, è buona e tante volte neanche comprendiamo che stiamo mangiando un sacco di cose che ci fanno male, anche quelle che si presentano come qualcosa di bello, forse sono quelle più tossiche, più negative. Ecco perché lo Spirito Santo sta facendo un lavoro parallelo per mostrarci le pietanze di Dio, per mostrarci quello che Dio ha preparato per noi. Ma tante volte noi non lo sappiamo, è come se camminassimo o pretendessimo che Dio ci parlasse semplicemente attraverso la realtà esterna. E grazie a Dio Lui ci ama così tanto che ci può fare parlare anche da una pietra. Se quelli che devono parlare non parlano, parleranno anche le pietre. Però la verità è che lo Spirito Santo ha questo compito fondamentale nella tua vita. E se non impariamo ad ascoltare la testimonianza dello Spirito Santo, noi saremo sempre bombardati da messaggi che hanno una valenza distruttiva, una valenza di fuga, di evasione, una valenza che ci depista, che ci porta lontano dal progetto vero e come veramente quasi a seguire un pifferaio magico, quello di Hamelin, mi pare che si chiami, se non ricordo, la geografia non mi piace neanche. E per questo sono sempre disorientato nello spazio e nel tempo. Come un pifferaio che sta suonando una melodia particolare, siamo lì ad essere quasi ammaliati e seguiamo senza rendercene conto questa illusione, questo miraggio che poi si chiami tecnologia, si chiami New Age, che si chiami come si chiami non ha importanza, ma c'è una forza, c'è uno spirito che opera negli uomini ribelli dei quali facciamo parte e che realmente sta continuando a operare e sta cercando di sviluppare, di neutralizzare il progetto che Dio ha per la tua vita. È chiaro. Gli è difficile portarti all'inferno, questo l'abbiamo sottolineato, se hai fatto un'esperienza con Dio, anche se ci proverà lo stesso, ma è sicuramente possibile il fatto che possa condizionare la tua vita, la mia vita, a tal punto da non farci vedere più Dio dentro di noi, da non farci vedere il progetto di Dio dentro di noi, da non farci vedere. E allora diventeremo ciechi che guidano altri ciechi. slovacchi che guidano altri slovacchi, pecore che guidano altre pecore alla ricerca di un punto di riferimento. Ma se non si mette a fuoco quello che è realmente Cristo, quello che è la sua vita in noi, quello che è il suo progetto, saremo dei cristiani sbandati. Ed è come se potessimo quasi quasi guardare in quello che avviene. Ecco, qualche volta mi verrebbe di fare una specie di recita, e penso che dovremmo farlo. Qua ci vuole qualcuno che lo trasferisca in maniera creativa. Abbiamo veramente Francesca, ma anche altri, per trasferire, rendere più comprensibile quello che sta avvenendo nella Trinità, che c'ha questo desiderio forte, grande, ma che ha deciso di scegliere dei metodi non coercitivi, dei metodi da gentleman, che ha deciso di scegliere dei metodi che rispettano la nostra libertà, che ha deciso di scegliere dei metodi di amore dei quali noi tante volte approfittiamo. Ma il fatto che Dio ci ami è perché ci vuole mostrare la sua guida, il suo progetto, e noi tante volte invece restiamo nella coscienza di questo amore. Che bello, Dio mi ama, e intanto mi sto distruggendo. Che bello, Dio mi ama, e intanto la mia famiglia sta scoppiando. Che bello, Dio mi ama. Vero, Dio ti ama e ti amerà sempre, e non può che amarti, perché tutto quello che lo avrebbe potuto separare da te è stato messo su Cristo. Lui è dato, è stato il capro espiatorio. Ma diventa meraviglioso che in questo amore che possiamo cogliere e che ci può riempire, possiamo entrare nel mandato, nell'apostolato, nella direzione dove Dio ci vuole portare, nel cambiamento dove Dio ci vuole portare. Perché sapete tutti che la direzione di Dio non è soltanto una direzione vai là, vai qua, ma è sii libero dalla tua amarezza, rinnova la tua mente, guarisci da quel problema, impara a perdonare, perché solamente attraverso questo rinnovamento, ci dice la Scrittura, potremo entrare nella perfetta volontà di Dio. E questo è qualcosa di importante. Se solo potessimo farlo, cioè io non ho le capacità, ma quasi quasi farei una specie di gioco, un videogioco dove si muovono queste cose e si vede realmente come le forze, le orde delle tenebre stanno cercando di penetrare come un'armata che chiaramente ha una parte sbarrata, e quella è lo spirito dell'uomo. Lì il diavolo non può entrare. Meno male che nel tuo spirito non può entrare il diavolo, però purtroppo può entrare nelle tue emozioni, nei tuoi sentimenti, in tutte quelle aree non rinnovate. E sembra quasi di vedere qualcuno che sta ordendo, che sta macchinando nei tuoi confronti, si serve forse pure di persone, ma è lui, è la mente della negatività, del principe di questo mondo, che sta cercando di farti entrare nella sua tragedia. Lui sicuramente è condannato, abbiamo sentito, lui sicuramente è vinto, e la vittoria è stata riportata da Cristo, ma questo avverrà alla fine, quando bene e male saranno totalmente separati. Ma ora ti trovi tra due fuochi, come spesso mi piace dire, un fuoco santo e un fuoco dell'inferno, e lì è come se le orde delle tenebre cercano una trappola personalizzata, e ci sono trappole personalizzate per ogni tipo di credente, per quelli che si sentono sempre in colpa. Qual è la modalità con cui il nemico sta attaccandoti? L'accusa. Lui è accusatore fin dal principio, e mentre realmente l'accusa ti raggiunge, e non ti raggiunge direttamente magari immaginando che Dio ti sta accusando, o Dio ti sta chiedendo di espiare. Parlavo con una persona la quale mi disse che a un certo punto, io credo si sia convertita, però chiaramente in una distorsione mentale di Dio. A un certo punto sentì come una voce che gli diceva: no, tu per essere cambiata non devi più avere una gratificazione alimentare. Cominciò a non mangiare e poi disse: no, magari puoi mangiare, gli disse questa voce, però non attraverso le papille gustative. Si è fatta montare un sondino e per 10 anni si alimenta con un sondino semplicemente perché ha creduto in questa voce. Il diavolo ha trovato spazio nel suo tentativo di meritare, forse di conquistare, di umiliarsi, e l'ha intrappolata in qualcosa di tremendo. Prima aveva un problema ossessivo compulsivo, che è un po' la cosa che abbiamo tutti, un po' d'ansia, un po' di ossessività, ma il male ha trasformato questa sua paura, questi sensi di colpa, in una trappola ancora più grande. E io non so come il diavolo sta cercando di attaccare la tua vita, ma certamente andrà a prendere tutte quelle cose dove ancora c'è dolore, c'è amarezza, c'è delusione riguardo al genere umano o riguardo a te stesso come esponente del genere umano, oppure dove c'è bluff, menzogna. Il diavolo ti aiuterà a prenderti in giro, sappilo. E se tu lo vuoi, lui sarà il tuo complice perfetto, e farete una commedia che poi diventerà una tragedia. E questo è importante capirlo. Se solo potessimo ogni tanto guardare, io non sono uno che gli piace parlare di demoni, e non perché non ci credo, ma perché credo che contemplando la gloria di Dio che siamo trasformati, e non guardando i demoni. Però non voglio neanche che ignoriamo e che sottovalutiamo questo potere sottile che ha forza, potenza, non sul nostro spirito e non quando noi viviamo secondo l'amore e secondo lo spirito, ma quando viviamo nelle nostre emozioni, e quando queste emozioni sono ancora ferite, lui ha un accesso preferenziale che è capace veramente di neutralizzare tutta l'opera di Dio dentro di noi. E non sto parlando della salvezza, ma di neutralizzare quel processo meraviglioso che ti porterà dove Dio ti vuole portare. Abbiamo sentito che è importante che ognuno di noi capisca dove Dio lo vuole portare, ma quando tu lo possa già realizzare, non pensare che questo è la fine di un percorso, è l'inizio. E quando comincerai ad andare passo dopo passo, progressivamente, verso quello che è il progetto di Dio, sappi che si scatenerà un fuoco acceso intorno a te, forte. Si scateneranno trappole personalizzate, si scateneranno cose che riguardano le tue emozioni ferite e dove il male potrà andare a mettere il dito. Oh no, proprio il dito nella mia piaga. Ma la cosa meravigliosa, e sono contento che molti di voi stanno cominciando a comprenderlo, che dove il male viene e tocca in maniera da distruggere, da creare dolore, la tua piaga. E quando tocca la tua piaga, la tocca non direttamente, ma indirettamente la evoca. Tanti di noi hanno tante amarezze, tanti sensi di fallimento, tanto bisogno di affetto negato, e quando viene a essere toccata quella parte della tua vita è come se si evocasse tutta la tua carenza, tutti i tuoi bisogni, tutto il tuo male, e lì veramente in un certo momento ti senti proprio trafitto, colpito, ferito ulteriormente, e riemerge quella difficoltà che hai a credere nella vita, a credere nei progetti che Dio ha per te, a credere nel genere maschile, nel genere femminile, perché sei stato troppo ferito o dall'uno o dall'altro. E lì chiaramente il diavolo andrà a toccare sempre quei punti nodali per cercare di disinnescare il progetto di Dio da te, per non farti arrivare dove l'amore di Dio ha deciso di farti arrivare, e si servirà di tutto. Sapete, quando qualcuno opera nel male, non ci va così per il sottile, e diventerà spirito di controllo in certi casi, diventerà spirito di violenza, di minaccia, diventerà intimidazione, diventerà Chiesa nostra, diventerà potere che non nasce dall'amore, ma il demonio sta in questo momento mettendo le sue dita sulla tua piaga e hai bisogno di accorgertene. Hai bisogno di capire che questi attacchi, queste cose, che ovviamente sono volte e fanno presa su attitudini che sono dentro di te, l'incredulità. Io sento che in alcuni di voi veramente il dito nella piaga dell'incredulità è stato messo abbondantemente, e più siete stati toccati dal principe della menzogna, dove non abita nessuna verità o una verità apparente, piano piano avete cominciato a dubitare, non che dell'esistenza di Dio, ma d'altronde questo anche il diavolo lo crede. Cioè, e trema, dice la scrittura, crede che esiste Dio molto più di te e molto più di me, però è come se sta cercando, mettendo il dito sull'incredulità, di dire: non è possibile, non è possibile che le situazioni possano cambiare, non è possibile, è una menzogna che sia la tua vita controllata ancora da lati irrazionali, che sia la tua famiglia, che sia le tue relazioni. Il diavolo cercherà di sviluppare il peccato più grande, che non è semplicemente il fuggire, che non è semplicemente lo sbagliare, che non è semplicemente il ribellarsi, che non è semplicemente il vendicarsi, che non è il commiserarsi, non è essere delusi, non è dire ancora una volta, ecco, ma è l'incredulità, cioè la non fiducia nell'amore che Dio ha per te, nel progetto che Dio ha per te, nella comprensione che quello che stai vivendo, quelle mani fetide che il diavolo sta mettendo su di te e che stanno tirando fuori la piaga, devono essere esposte alle mani meravigliose di Cristo, di Gesù. Quando il diavolo tirerà fuori il marcio che c'è in te, attraverso o te direttamente o attraverso le situazioni, sappi che quello è il momento in cui Dio vuole mettere le sue mani guaritrici sul tuo dolore. Mentre il demonio cercherà di evocare il tuo dolore per farlo trasformare in disperazione o fuga o incredulità, peggio di tutti, Dio, mentre il tuo dolore viene alla coscienza, mentre anziché avere, che ne so, la fibromialgia, cominci a vedere che c'hai l'allergia alle persone, non è una cosa strettamente medica, ma guarda caso queste malattie strane rispondono poi agli antidepressivi. Dico: no, non c'entra la psiche, non c'entra, però com'è che poi dando gli antidepressivi si sta meglio? Evidentemente c'è una base, c'è un substrato psichico, c'è un conflitto irrisolto, ci sono tensioni, e Dio, in qualche modo, quando emergeranno, e dico che queste cose emergeranno attraverso le situazioni negative, sì, ci saranno momenti in cui emergeranno mentre sei nelle braccia dell'amore del Padre, e lì sicuramente è meglio essere operati in un lettino operatorio dove senti gli angeli che fanno da infermieri e si passano il bisturi spirituale, e lì è troppo bello, anestetizzato totalmente, senza che tu neanche debba provare il dolore di partorire il tuo dolore. Scusate il giro di parole. Lì certo sarebbe l'ideale, in una clinica celeste dove tutti sono là e senza soffrire il male viene eliminato da te come una cosa magica, ma non sempre è così. Il male in qualche modo viene fuori proprio nei test, nelle difficoltà, nei confronti, negli scontri, nei conflitti che abbiamo con noi stessi, con gli altri, nelle situazioni di coppia, nelle situazioni tra genitori e figli. Lì viene fuori il male, viene fuori il dolore, forse il dolore di essere stato scartata, o che tuo fratello è stato preferito a te, o tua sorella è stata preferita a te. Dici, ma per questa stupidaggine? Sì, anche per cose di questo genere che viviamo nell'infanzia. Abbiamo avuto una conferenza ieri a Roma dove c'è stata Tiziana e anche un'altra psicologa, una psicologa di Roma. Abbiamo parlato molto dell'attaccamento, che non è... è il legame che si crea con le figure genitoriali e che sicuramente può condizionare nei primi anni di vita tutta la nostra personalità. E meno male che poi questo attaccamento ce lo attacchiamo a Dio, perché sennò saremmo veramente figli dei nostri attaccamenti distorti, insicuri, ambivalenti, e vivremmo necessariamente, come molti di noi hanno vissuto, tutte le conseguenze di rapporti con i nostri genitori non ideali, non perfetti, dove non siamo stati trattati magari tutti allo stesso modo, dove qualcuno si sente messo da parte magari perché c'era uno che stava più male. E allora giustamente i genitori cosa fanno? Convergono verso la persona che sta più male. E il figlio, la figlia, che vedono questo, dice, mia, io devo stare male per avere l'affetto dei miei genitori. Si possono strutturare cose che voi non avete neanche idea. Quando viviamo carenze affettive, abbiamo bisogno, cantavamo questa mattina, di amore. Abbiamo bisogno di cogliere questo amore. E tante volte ce lo aspetteremo sempre dagli altri. Ma guarda caso, sì, vero è che Dio vuole creare una chiesa dove ci si ami. Dio vuole creare una coppia dove ci si ami, però per essere guariti non possiamo essere guariti mantenendo le nostre ferite. E non è semplicemente l'amore che ci circonda che può guarire le nostre ferite, ma è l'amore di Dio che guarisce la tua ferita, il tuo bisogno d'amore, il tuo bisogno di affetto. Hai bisogno di comprenderlo, se no sarai un malato cronico. E fino alla fine dirai, ma perché nessuno mi ama? Ma perché nessuno mi considera? Ma perché nessuno si prende cura di me? Ma perché non capiscono quanto sto soffrendo? Ma è vero, magari stai facendo queste cose. Il diavolo toccherà queste aree per farti diventare sempre più amareggiato, sempre più pieni di risentimento, diventerete... Ma lì l'amore meraviglioso di Dio, e vado verso la conclusione. Marco, dove sei? È lì quando il male emerge, quando la situazione tira fuori un dolore enorme. Forse perché avevamo ipervalutato la figura di nostra madre, la figura di nostro padre, la figura di nostro figlio. Non possiamo accettare che mio figlio è così, non lo posso accettare. Non lo posso accettare. Lo puoi accettare. Certo, non significa accettare le cose sbagliate che sta facendo. Immaginate se Dio si rivolgesse a te quando fai delle cavolate, dice, se non ti posso accettare così. Sapete, in alcune chiese si ancora ragiona in questa maniera, che se tu sbagli Dio non ti può accettare. Ma che cavolate! Ma Dio soffre nel momento in cui tu stai abbracciando qualcosa che ti distrugge, ma ti abbraccia e ti ama di più, perché vuole fare capire quello che è per il tuo bene. Dice una parte della scrittura che spesso predico: oggi non farete più come facciamo qui, dove ognuno fa quello che gli sembra bene. Quindi tante cose hai fatto che ti sembravano bene, buone. E questo come può succedere? perché ancora non siete arrivati all'eredità che Dio vi ha dato. Tante volte continuiamo a cercare ricchezze, non solo fisiche, quelle diciamo un po' ci vogliono, no? Siete d'accordo? Economiche. Ma cerchiamo carezze, cerchiamo ricchezze emotive, e Dio vuole anche, perché siamo ancora di carne, di emozioni, ma attenzione a non pensare che la vera libertà ci verrà da queste realtà intorno. Il nostro vero bene, le nostre vere scelte, le nostre vere decisioni saranno quelle di quando non saremo più condizionati dalla paura di non essere amati, dalla paura che nessuno ci voglia bene, dalla paura di essere delusi, dalla paura di essere feriti. Le nostre decisioni, potremo veramente fare delle decisioni ferme nel momento in cui arriviamo all'eredità che Dio ci ha donato, e nell'eredità che Dio ci ha donato non c'è conflitto, non c'è dubbio, non c'è delirio, attenzione, perché tante volte vorremmo avere la certezza a livello mentale. L'eredità che Dio ci ha donato è un'eredità spirituale. Se tu la scopri, comincerai a dire: ma questo è quello che mi serve, questo mi guarisce, questo mi libera di tutte le mie ferite, questo mi libera di tutte le mie carenze, e da questa prospettiva posso cominciare a camminare non più con il diavolo che mi andrà a mettere sempre il dito nella piaga. Perché? Perché ho portato questo dolore all'amore di Dio, e Dio mi ha amato e mi ha dato la capacità di amare, di perdonarmi, di perdonare. E voglio concludere proprio con questa esortazione che Dio fa alle nostre vite. Forse dobbiamo perdonare la realtà, non solo le persone. Qualcuno di voi deve perdonare il fatto di trovarsi in questo mondo, con queste situazioni, con queste cose, con lo smog, con tutto uno scenario che non avrebbe mai voluto. Ecco perché poi c'è il ritorno ai paradisi artificiali o alle scene idilliache dove col tutù. Ecco perché queste cose sono forti e attirano, perché abbiamo bisogno di ritornare a qualcosa di incontaminato, dove l'uomo, cioè noi, non ha sporcato, non è riuscito a distruggere quello che Dio ha fatto. Ma questo luogo non è in una persona particolare, non è neanche nel pastore, anche se dovrebbe essere un po' più maturo di voi in teoria, speriamo anche in pratica. Ma questo luogo incontaminato è dentro di noi. Alziamoci in piedi. E mentre dobbiamo guardarci bene intorno e capire dove il diavolo sta mettendo le sue sporche dita, sporche di menzogna, di accusa, di violenza, di illusione, di omicidio. Non sopporta che tu abbia ricevuto Gesù, mentre lui lo ha. Escluso definitivamente dalla sua vita. Non sopporta che Dio ti ha incluso nella sua santità e cerca di sporcarti attraverso tutto il dolore, perché cogli lo sporco in te e negli altri. Ma nello stesso tempo lo Spirito Santo, come abbiamo sentito questa mattina, vuole fare sgorgare questo fiume di acqua viva, fiume di libertà, fiume dove veramente arriviamo all'eredità che Dio ci ha donato, e lì ci sarà gioia, pace, sicurezza per sempre. E allora i rapporti che avremo con gli altri non saranno per avere pace, ma perché abbiamo pace. Com'è bello passare dalla motivazione a devo stare con qualcuno che mi dà pace. Poi questo che ti deve dare pace ti dà un cazzotto, un calcione. Dice, mamma mia, mia, questa doveva essere la pace che mi doveva dare. Dio ti dà, ti ha dato questo luogo di pace, di giustizia, di allegrezza. Hai bisogno di crederci, perché sennò gli artigli del male ti renderanno una vita non degna di essere vissuta, ti porteranno alla depressione, ti porteranno al farisaismo, ti porteranno a stonarti per non pensare che sei disperato. Ma Dio ha in serbo qualcosa di diverso. Voglio pregare questa mattina perché possiamo aderire al suo progetto, possiamo dire: Signore, voglio essere guarito da quell'amarezza dove il diavolo mette le mani e mi fa nuovamente vedere tutto male, tutto distorto, tutti i nemici. Voglio guarire. Il primo passo è: lo desidero la guarigione. Tante volte Gesù diceva: vuoi essere guarito? Sembra una domanda stupida. Vuoi essere guarito o vuoi continuare nel tuo atteggiamento di rivendicazione, di non perdono, di risentimento, di amarezza cronica? Voglio essere guarito, è il primo sì. Dio non ti metterà in un processo di guarigione se non lo vuoi, se non capisci che ti serve. Si aspetta solamente un sì, poi Lui ha preparato tutto, non devi fare altro che credere, ma il sì è importante, la volontà è importante, anche se non sufficiente. E questa mattina Dio si aspetta un sì da molti di voi per alcune aree della vostra vita dove il diavolo ha facile ingresso, ma Dio soffre per questo e vuole che queste aree si chiudano, ma semplicemente perché tu ami, perdoni, benedici e scopri l'unico che può sanare e toccare tutte le tue ferite. Preghiamo. Signore, grazie per questa giornata, grazie per come ci ha invitati a questa mensa apparecchiata dal tuo amore, e grazie per come abbiamo potuto mangiare secondo la misura della nostra fede, fiducia. Ma io ti prego che questa misura possa crescere in me, nei miei fratelli, perché il progetto che tu hai per questo piccolo gruppo non solo si estenda dal punto di vista numerico, ma soprattutto si estenda come esperimento del tuo amore, e che si possa riprodurre in qualunque gruppo, e che possiamo diventare pionieri di quello che tu stai facendo. Vogliamo essere collaboratori, vogliamo veramente impegnarci. Io te lo chiedo per ognuno dei miei fratelli, che non si scambi il clima di amore e di grazia per un clima dove ci si rilassi, si sta bene, si fanno tre tende, ma non si comprenda che questo è il punto di partenza per il lavoro più forte che il tuo amore farà e che ci spingerà a spendere e ad essere spesi per gli altri. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.